Eccoci, eccoci con Marte Sport Live. Saluto Gianluca Gifuni che ci ha preceduto. Parliamo di Napoli Real, ma anche di cosa è cambiato il Napoli Garcia.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme sino alle 14, già siamo in clima Champions, abbiamo ascoltato anche la musichetta che domani metterà al Maradona il nostro DJ Gigi Soriani, DJ ufficiale del Maradona, quindi mi raccomando, sentite la musica, se qualcosa va storto poi le lamentele sulla musica, non su altro, perché non ha responsabilità. Mercoledì si scherza, Gigi Soriani è super perfetto anche in questo, anzi solo in questo, fa il DJ. Allora 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. In cosa è cambiato in particolare il Napoli di Garcia? Poi parliamo molto di Napoli Real Madrid, ovviamente il ritorno di Ancelotti dopo quel esonero del 10 dicembre 2019, ritorna Carlo Ancelotti, tra l'altro con andando a soggiornare allo stesso hotel in cui si consumò questo licenziamento, l'ammutinamento, insomma davvero sembrano passati 200 anni, ci sono passati appena 4 e neanche tutti pieni. Ne parliamo con il nostro opinionista, collega di Sky, Francesco Modugno. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati. La fortuna di Gigi Soriani è che eventualmente canterebbe la gente, quindi seppure sbaglia.
Dici tu, comunque non è un problema. Ma lui non sbaglia, sbaglia in tutte le altre cose della vita, eccetera, ma nell'affare di DJ non sbaglia. Tutto il resto lasciamo perdere.
È un infallibile.
Caro Francesco, in cosa è cambiato il Napoli? Nei sorrisi, nel gioco, nella condizione fisica? Dimmi al primo posto per te in cosa è cambiato il Napoli di Garcia.
Ha trovato una sintesi, una sorta di compromesso tra quello che quasi geneticamente questa squadra è, sente di essere dentro, mi limito al calcio, e quindi un'attitudine al possesso, al governo della partita, a tenere la palla, no? Come ha detto Cavara qualche giorno fa, sì. We want to have the ball, noi vogliamo avere il pallone. Che è un atteggiamento, un principio, una filosofia che Napoli
consente anche una difesa diversa, no? Un modo di difendere diverso. Se ce l'ho tra i piedi vengo meno attaccato, se lo lancio sempre in verticale mi rimbalza e io vado in difficoltà.
E qui secondo me però va accolta la maturità, la grande anche sensibilità di Garcia, che da uomo di esperienza, di spessore, con un confronto sereno, garbato, costruttivo, si è allineato sulle posizioni della squadra e la squadra ha fatto altrettanto con lui. Cioè, in un gruppo di lavoro, in uno spogliatoio, è normale che sia così. Nel calcio viviamo tutto in maniera un po' più esasperata, ma fisiologicamente di fatto c'era bisogno di tempo. Quel tempo il Napoli se l'è concesso, se l'è presa, adesso è tornata ad essere la squadra che sapevamo potesse essere, cioè, bella, spettacolare, che esprime un gran calcio, che è forte, perché poi di base resta questo. Cioè, questa
è forte, assolutamente. Andiamo subito sul Napoli Real tra qualche istante. Prima voglio chiederti di Victor Osimhen, che continua a segnare 5 reti, continua a dare i rigori, consigliere rigore ai compagni, a Zielinski, a Politano. Ha detto ieri, diciamo chiudendo almeno una fase di questa telenovela social e dei rapporti con il club, tante cose, l'abbiamo detto anche ieri in Marte Sport della domenica 13-14, però insomma lo ribadiamo anche oggi, cioè che c'è una difesa del popolo napoletano del suo rapporto con Napoli. Chiunque si metta di traverso non può scalfire questo mio amore, anzi per meglio dire non consentirò a nessuno di mettersi tra me e Napoli e i napoletani. Io non so a cosa si riferisse, a chi si riferisse Osimhen, non so se tu ti sei fatto un'idea su questo, però diciamo il riferimento nessuno alla società, adesso vogliamo infocolare polemiche perché vogliamo pensare a Napoli Real, però insomma c'è anche questo aspetto in questa partita con Osimhen che sarà ipercarico, anche non troppo stanco, e almeno fatta pace con eventualmente con i napoletani difesi da ridicole accuse di razzismo.
Allora, Osimhen è sempre carico, Osimhen non è mai stanco, poi per carità ci può stare una gestione da parte dell'allenatore, dello staff, perché poi ciascuno ha la propria visione, il proprio metodo, ma Osimhen è uno che va oltre la fatica, anzi che paradossalmente si alimenta della fatica, e quindi sulla stanchezza neanche mi pongo la questione. Ieri un messaggio sostanzialmente che tende a rasserenare il proprio rapporto con l'ambiente, con la città, con i napoletani, un rapporto sicuramente inquieto nell'ultimo periodo, no? Turbato poi da letture e interpretazioni anche qui esasperate, perché di razzismo non c'era veramente nulla in quel sul quale possiamo discutere dell'opportunità, sulla necessità magari o meno di utilizzare quel linguaggio nel calcio che resta un mondo molto serio, e noi tutti, me compreso, molto seriosi, però di razzismo non c'era assolutamente nulla. Però come dici tu, poi tra le pieghe di quel comunicato non possiamo non cogliere che non c'è alcun riferimento, anche quello atteso, al futuro, al rapporto col club, e quindi questo fa palesare, presagire che da parte sua c'è ancora emotivamente una sofferenza sul punto interrogativo.
Io però sai, non voglio fare il cattivo, i cattivi pensieri quando dice non sentirà nessuno di mettersi tra me e Napoli e i napoletani, mi vengono in mente due possibilità: o De Laurentiis, che sai, nel rapporto a volte con eventuali AD, gli ex calciatori sono sempre stati poi messi un po' in mezzo, o anche lo stesso Calenda, che insomma è stato andato giù pesante. Però sono ipotesi, non so cosa ne pensi, e poi parliamo subito di Napoli Real, chiudiamola subito questo argomento.
Non so Calenda, io ormai ho imparato a capire, a sapere che quando gli agenti, i procuratori si esprimono in maniera così decisa, forte, prendendo una posizione, quella è la posizione del calciatore. Quindi io non penso che nessun agente, nessun procuratore, nessuno che tipo degli interessi si possa permettere o possa pensare un giorno di uscire con un comunicato, prendendo una posizione di quel tipo lì. Quindi non penso Calenda, ma magari aggiungo un'altra opzione da considerare, magari, ecco, una lettura terza che non è quella corretta, cioè di chi ha ravvisato in quei post
andare contro Napoli, cioè,
uno sfondo razzista, o una rottura tra la città e il giocatore, magari potrebbe starci anche questo,
non no? I suoi amici nigeriani, che giustamente, i suoi connazionali che ha giustamente poi difeso alla fine. Però dici tu, nessuno si metta in mezzo tra me e Napoli, napoletani, no. Il fuoco, sacro fuoco, mi viene dalla mano.
Non gli amici nigeriani, di cui bisogna rispettare la sensibilità ad una questione che chi non la vive, non la sente sulla propria pelle, il caso di dirlo, non può capirla fino in fondo.
No, l'abbiamo detto in tempi non sospetti, mercoledì mattina, dicemmo che associare gli africani alle banane o al cocco è un po' come dire, ricordare Vesuvio e Rutta, Terroni, piuttosto che Colerosi a noi, insomma, ci siamo particolarmente sensibili tutti su questo argomento.
È qualcosa di intimo che fa male, che soltanto loro possono capire. Quindi in questo senso qui ci vuole rispetto assoluto. Poi è chiaro, la percezione che sia da così tanto lontano, leggendo i social, no, navigando sul web, limitandosi a certe immagini, può essere anche distorta. Ecco perché la posizione lì in Nigeria addirittura è arrivata fino al governo.
Assolutamente sì. Nel salutarti, Francesco, perché il Napoli può battere il Real Madrid? Se c'è questa possibilità, secondo te?
Perché il Napoli è una grande squadra, il Napoli è una squadra forte, una squadra che può saltarsi in una notte sola, perché in una notte sola si può accorciare il divario, il gap, la tradizione, la mentalità, il blasone, perché il Real è fortissimo ma non è insuperabile, è una squadra che ha un po' di assenze, che ha qualche difetto, perché ci sono i 60.000, perché lasciami dire, c'hai Kvara, c'hai Osimhen, che sono un patrimonio da tutelare e speriamo da goderci per quanto più tempo possibile.
È vero. Grazie Francesco, buon lavoro, ci sentiamo nei prossimi giorni ovviamente.
Ciao a tutti, buona Champions.
Un abbraccio a Francesco Modugno, nostro opinionista, collega anche di Sky. Tra un po' andiamo in casa Real, in qualche modo, Real Madrid che ha atteso oggi, è già arrivato praticamente a Napoli, soggiornerà all'hotel sul lungomare, come abbiamo detto anche più volte, pranzo ufficiale a Corso Vittorio Emanuele, domani alle 13, quindi tra Napoli e Real Madrid. E dunque siamo in pieno clima Champions League, quindi tra un po' capiremo come sta il Real Madrid con i vostri messaggi anche al 339-666-9990.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Di nuovo Siamo in diretta, che vi parla sempre Dario Sarnataro. I vostri messaggi, salutiamo Francesco da Castellammare di Stabia, giustamente contento per il primo posto della Juve Stabia in Serie C, ma Nicola 76, piuttosto che anche Massimo da Polla. Osimhen non firma il rinnovo da luglio perché vuole andare a giocare in Premier League, non c'è TikTok che tenga, il pensiero di Nicola 76 è una ipotesi assolutamente concreta, però avremmo detto che avremmo parlato del Real Madrid, lo facciamo con l'inviato corrispondente di Tutto Sport in Spagna, Raffaele Riverso. Ciao Raffaele, buongiorno, benvenuto su Marte.
Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti, come va?
Tutto bene, grazie caro Raffaele. Già siamo in clima Champions, Napoli-Real Madrid è sempre una partita di grandissimo fascino, anche se non ancora determinante né per il Napoli né per il Real Madrid, che arriva come, secondo te, numericamente, 7 vittorie e una sconfitta in Liga con l'Atletico, una sconfitta, primo posto in classifica, vittoria a Girona per 3-0, tanti infortuni, ma mi sembra che il Real giri bene in questo momento, o sbaglio?
No, sicuramente le vittorie contro la Spalmas e il Girona, soprattutto l'ultima a Montilivi in Catalogna, contro quella che fino a sabato scorso era comunque la prima della classe, comunque era reduce da 6 vittorie in campionato, non era una sfida facile quella contro il Girona, men che meno perché l'unico sinora incontro, scontro diretto che aveva avuto il Real Madrid era stato quello contro l'Atletico e lo aveva perso. Quindi era importante capire che la squadra di Ancelotti, dopo un'estate difficile, perché dobbiamo ricordare che Ancelotti arriva a Napoli dopo aver perso causa calciomercato Karim Benzema un anno prima rispetto al previsto, e poi sempre in estate praticamente subito Thibaut Courtois e Eder Militao, rispettivamente uno dei più forti portieri al mondo, se non è il perno della sua retroguardia per infortunio, quindi non era semplice cominciare questa stagione, e il Real Madrid tutto sommato direi che l'ha fatto in maniera egregia, considerato che ha perso soltanto una partita e ha vinto tutto il resto.
È vero, assolutamente sì. E proprio sul discorso di come stanno invece i singoli elementi, ci arriviamo tra un attimo, se sei d'accordo, con l'infortunio anche di Alaba e con la difesa quasi obbligata, credo, ma te lo chiedo tra pochissimo. Volevo chiederti invece come gioca il Real Madrid senza punte centrali. Bellingham che fa il trequartista, correggimi se sbaglio, che però va poi a inserirsi centralmente perché Vinicius, se gioca come credo, e te lo chiedo anche, e Rodrigo si allargano ovviamente, e non a caso forse Bellingham è il capocannoniere della Liga anche con 6 reti.
Resta da capire cosa deciderà per stasera Carletto, perché l'unica partita che ha perso è quando ha lasciato in panchina Joselu, che è l'unica punta di riferimento appunto che ha in questo momento in squadra. Io credo che giocherà con un 9 vero e non con un 9 falso.
Quindi chi esce? Vinicius?
Domani sera a Napoli? No, io penso che Vinicius... dipende da come sta, perché ha giocato 70 minuti a Girona e lo stesso Ancelotti ha detto che non può avere ancora quella brillantezza. Ora bisogna capire quello che Pintus, il preparatore atletico, sì, dice, se è meglio insomma che Vinicius continui a giocare anche a Napoli e poi fare staffetta con Rodrigo, oppure cominciare da Rodrigo visto l'importanza della partita, che comunque il brasiliano è al 100%, e poi contare a partita in corso con Vinicius. L'unica volta che ha cambiato da questo schema con Joselu è andata male, quindi dubito che per una partita importante come contro il Napoli Ancelotti rinunci al suo centravanti, che poi ha segnato ogni volta che praticamente ogni volta che lo ha tirato titolare. Su 5 partite titolari che ha fatto ha segnato 5 gol.
Ma poi gioca secondo te Mendy a sinistra o Camavinga come diciamo adattato terzino sinistro?
Questa è stata una sorpresa a Girona. È vero che in questo avvio di stagione né Fran García né Mendy erano riusciti ad esprimersi al meglio, mentre Camavinga a centrocampo ha fatto il bello e il cattivo tempo in questa prima parte di stagione con il Real Madrid. Ma proprio questa abbondanza che ha Carletto in mezzo lo ha spinto magari a puntare il giocatore, e ora siamo comunque abbiamo visto con Ancelotti e con Guardiola comunque prima e con altri suoi colleghi dopo, il fatto che il terzino, nel suo caso il destro, tanto con Cancelo come con Philipp Lahm a Bayern Monaco, può giocare anche da interno di centrocampo, ed è proprio quello che Camavinga può fare, partendo dal terzino, dalla posizione di terzino sinistro, essere un uomo in più a centrocampo.
Nel salutarti, Raffaele, ti chiedo, il Real Madrid come può andare in difficoltà? Parliamo di una squadra fantastica, chiaro, non c'è Benzema, però ci sono appunto Modric, Kroos, Tchouaméni, Valverde, tantissimo, oltre ai brasiliani, a Bellingham ovviamente, che è un giocatore pazzesco. Però se il Napoli può mettere in difficoltà in un aspetto il Real Madrid, qual è secondo te?
Assolutamente dal punto di vista dell'intensità. Bisogna aggredirlo questo Real Madrid,
costringerlo a difendersi, insomma, questo è il concetto.
No, assolutamente no. Non bisogna lasciare l'opportunità al Real Madrid di palleggiare, che quando si sente più a suo agio, nel momento in cui ha questa possibilità di ragionare, tessere la propria ragnatela, allora lì diventa più complicato, perché poi ha dei solisti enormi con una qualità pazzesca, quindi da questo punto di vista assolutamente bisogna aggredirli. Quando è successo contro l'Atletico Madrid, sempre nei primi minuti dei due tempi, l'Atletico è passato e ha vinto la partita.
Staremo a vedere. Intanto, Raffaele, grazie davvero di cuore per questo tuo intervento. Buon lavoro e buona giornata.
Buon lavoro anche a voi.
Grazie davvero. A Raffaele Riverso, corrispondente Tutto Sport dalla Spagna. I vostri messaggi domani, come 36 anni fa, in Champions League contro il Real con lo scudetto sul petto. Scudetto storico come fu quello dell'87, diversi ma entrambi storici. Dino Brasiello, che è sempre uno molto attento alla memoria storica del Napoli, è vero, ricordo benissimo il sorteggio dell'estate dell'87 quando capitò al Napoli eliminazione diretta, non c'erano i gironi, era Madrid ipergalattico là con Butragueño, Michel, Camacho, Cendo, eccetera eccetera, tutti insomma fumo dispiaciuti, recriminammo, insomma imprecammo per questo sorteggio col Napoli, che fece uno dei primi tempi più belli della sua storia in quel ritorno al San Paolo, 1-0 col Di Francini, poi Butragueño gelò gli azzurri, i 90.000 presenti. Domani c'è il sold out, non il record incassi di 4,4 milioni di euro, proprio appartenente a Napoli Real del 2017, perché ci sono gli abbonati in Champions che ovviamente hanno pagato in media un po' meno dei biglietti e del costo dei biglietti, diciamo, liberi. I vostri messaggi: perché il Napoli può battere il Real Madrid, in cosa è cambiato? Questo amico scrive: la forma fisica è stata determinante per questa ripresa, ma i principi di gioco erano diversi nella prima fase del campionato, ora giochiamo in modo più simile agli anni scorsi e i ragazzi sono felici di giocare così. Garcia ha dimostrato intelligenza, la squadra unità e il pensiero di Gino da Aversa. Un altro Gino scrive: la vittoria di sabato la dedicherei a tutti coloro che sostenevano che l'Udinese fosse poca roba, è il pensiero di quest'altro amico. Dobbiamo fermarci, però vi ricordo tra l'altro che tra un po' andremo anche a Castel Volturno a Gianluca Gifuni, che seguirà per noi la conferenza stampa di Garcia. Ricordo domani il speciale dalle 20 in poi su Napoli-Real Madrid, con pregara, collegamenti col Maradona, aggiornamenti nel corso della partita e post partita ampissimo con i vostri interventi telefonici. Come di consueto ogni partita, ancora più importante domani e ancora più lungo sarà l'appuntamento con lo speciale Marte Sport Live. Tanti messaggi che arrivano al 339-666-9990. Ne parliamo tra pochissimo, quando parleremo ancora di Napoli Real con Luciano Marangon, con Bruno Maiorano. Poi andremo a capire anche il ritorno di Ancelotti, come potrebbe consumarsi, che tipo di ritorno è, ricordando appunto il rendimento di mister Ancelotti qui a Napoli, con un rendimento neanche troppo negativo, ricordiamo. Primo anno, secondo posto, secondo anno invece l'esonero dopo l'ammutinamento, ma dopo la vittoria col Genk per 4-0 in Champions League, parliamo del 10 dicembre 2019, quando Ancelotti portò il Napoli per la prima volta agli ottavi di finale di Champions League da imbattuto, perché altre volte il Napoli c'è riuscito ma perdendo qualche partita, una partita. 23 maggio 2018 invece il primo giorno con l'ufficializzazione di Ancelotti sulla panchina azzurra, 73 le presenze in panchina, 38 vittorie, 19 pareggi e 16 sconfitte, in media di 1,82 con Carlo Ancelotti, che forse prima degli altri aveva capito che bisognava rinnovare, diciamo così, il ciclo per poter vincere. Però poi ebbe delle responsabilità evidenti anche sull'ammutinamento e sulla gestione del secondo anno. Il vostro pensiero anche sul ritorno di Ancelotti. Pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci cari amici, questo amico scrive: possiamo adattare Zanoli al posto di Politano a gambe corsa Raffaele da Napoli. Beh, devo dire che insomma Zanoli come esterno alto mi sembra un po' troppo, però parliamo di Napoli Real, lo facciamo con uno che è stato un grandissimo difensore esterno di tante squadre, terzino del Napoli, anche ormai mezzo spagnolo, o sbaglio, Luciano Marangon, buongiorno.
Quasi al 100%.
Ah, vedi, allora più che mezzo, mezzo spagnolo.
Ciao a voi, buongiorno.
Sempre un grande piacere averti con noi qui a Radio Marte. Saluto.
Grazie,
anche
piacere mio.
Il vice capo servizio del mattino, Bruno Maiorano. Ciao Bruno, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te.
Autore di una bellissima intervista oggi sul mattino a Fabio Capello. Allora, Fabio Capello dice al mattino: niente impossibile. Luciano Marangone, il Napoli può battere questo Real?
Ma ha ragione Capello, niente impossibile nel calcio, è già stato dimostrato che anche squadre di Davide e Golia della situazione, anche se il Real ha iniziato una nuova era, avendo perso Ronaldo, Benzema e altri giocatori importanti che l'avevano portato alle vittorie, ha dei giovani molto molto interessanti, ha ripreso la testa della Liga e quindi Ancelotti si conosce come allenatore. E quindi è sempre da temere, perché già solo il nome è da temere, però il Napoli degli ultimi anni, soprattutto il Napoli dell'anno scorso, devo dire che deve andare in campo pensando a se stesso sicuramente, non aver paura di qualsiasi squadra vada ad affrontare.
Eh sì, assolutamente sì. Nove, dieci giorni fa, caro sì. Bruno Maiorano, prima di Bologna-Napoli, ma forse anche dopo, pensavamo, vabbè, Napoli al Madrid, vabbè, andiamo lì, facciamo una passerella e poi vediamo che succede. Invece il cambiamento del Napoli porta a dirci un ritorno del vero Napoli, che qualche possibilità che Napoli batte il Real. Ricordiamo, il Napoli nei due precedenti di Champions e Coppa Campioni non ha mai vinto con il Real Madrid, ha solo pareggiato in casa nell'87 al San Paolo. Oggi possiamo pensare che c'è qualche possibilità di battere il Real, giusto Bruno?
Sì, dobbiamo più che possiamo, perché certo. Voglio dire, il Napoli è campione d'Italia, questo, il Real non è campione di Spagna. È già questa.
Ci mettiamo
nota.
Le cose sul tavolo, tutte
sì,
le cose.
Sì,
okay.
Sì. Poi voglio dire, il Napoli ha l'attaccante che volevano un po' tutti, Victor Osimhen, ha forse uno dei migliori giovani, dei migliori prospetti del calcio mondiale, che è qui c'è Kvaratskhelia. Ha ritrovato l'entusiasmo, soprattutto ha ritrovato il feeling con il gol, che è quello che era mancato, perché poi diciamoci la verità, è vero che sono mancati i risultati, ma quei risultati sono mancati perché il Napoli non segnava. Quindi, insomma, quello secondo me è l'elemento più importante.
Luciano, Garcia ha fatto un passo indietro, secondo te, quello che hai visto, non so se sei riuscito a vedere un po' di partita del Napoli, o il Napoli doveva tornare fisicamente al top, doveva essere convinto di quello che faceva per esprimersi come negli ultimi incontri?
No, ma era anche prevedibile, dopo un'annata come l'anno scorso, il cambio di allenatore, qualsiasi allenatore fosse arrivato, aveva un inizio sicuramente, poteva avere un inizio con qualche problema, uno per impostare la propria filosofia di gioco, uno per non toccare una squadra perfetta, perché è andato via solo Kim poi alla fine, quindi il gioco poteva essere quello, e quindi erano normali. Io non ho mai avuto, cioè ho sempre pensato che non sono mai entrato nelle polemiche che ci sono state, perché non lo so, ma è chiaro, il tifoso è così, veniva da un anno unico, perfetto, e pensava che potesse durare, non so io, 3 anni, 5 anni, 10 anni, tutta la vita. Il tifoso è così, è normale.
Certo.
Quindi devo dire che fanno parte del nostro mondo, del mondo del calcio, che ci siano queste situazioni, che ci possono essere delle polemiche, ci possono essere dei dubbi su qualcosa, ma Garcia è un professionista anche preparato, è andato avanti per la sua strada e ha ragione. Piano piano, io mi auguro, perché essendo anche tifoso in particolare del Napoli, mi auguro che ritorni. Non si può pretendere che facciano la stagione dell'anno scorso,
questo è chiaro,
perché le squadre sì. Avversarie l'hanno capito, l'hanno studiato e si sono anche rinforzate, e quindi però è importante che sia lì, e il Napoli è lì, è tornato a essere tra le prime squadre del campionato italiano.
Capello, ti ha detto Bruno Maiorano, Vinicius e Bellingham, ovviamente sono i due principali pericoli per il Napoli. E secondo te dove può il Napoli mettere, come dire, mettere in difficoltà il Real Madrid, Bruno?
Ma sai, io ho visto le ultime due del Real Madrid, quella contro il Girona e quella contro l'Atletico Madrid. Poi avevo intravisto un po' la partita di Champions League.
Forse contro le più importanti, no? Perché l'unica sconfitta è la vittoria contro quella che era la capolista del girone della Liga.
Sì, l'impressione che ho avuto è di una squadra che se ti attacca difficilmente ti riesce a sopravvivere, ma se viene attaccata il margine di successo potrebbe aumentare. Dal momento in cui il Napoli è una squadra decisamente a trazione offensiva, mi aspetto una partita quantomeno divertente, e quando dico divertente vuol dire che a divertirci saremo noi.
Giustamente Luciano ha ragione, Bruno Maiorano, il Real si è attaccato anche per i problemi che ha in difesa, con le assenze, lo ricordiamo, no? Di Eder Militao e di Alaba, può andare in difficoltà?
Scusa, non ho un attimo distratto.
No, dicevo, è vero che il Napoli può mettere in difficoltà il Real attaccandolo, cioè costringendolo a difendersi?
Sì, ma ha ragione il nostro amico giornalista, che il Real Madrid soffre se viene attaccato, altrimenti se dai la padronanza del gioco è un po' il gioco di Ancelotti, che cerca sempre di primeggiare. Se trova una squadra che aspetta, ti fa nero, e invece viene attaccato a delle difficoltà, perché come vedete è una squadra giovane che sta rinascendo, anche se è sempre rimasta a alti livelli, e quindi il Napoli deve fare il suo gioco, c'è niente da fare, l'ha dimostrato che lo può portare a risultati importanti e deve continuare così. Poi è chiaro, una partita di calcio aperta a qualsiasi risultato, si gioca contro una squadra fortissima, una delle più forti al mondo, e quindi però deve imporre il suo gioco senza stare a preoccuparsi che gioca contro il Real Madrid.
Luciano, nel salutarti, ma tu hai profili social, TikTok, cose del genere?
No, TikTok, queste cose qui no, ho Instagram, Facebook. Sì.
No, perché non so se hai seguito un po' la vicenda Osimhen, l'arrabbiatura,
sì,
lo scontro.
Sì.
Cosa, che pensiero ti sei fatto e soprattutto come bisogna andare avanti adesso, sia per il Napoli che per il calciatore?
Lì, quando subentra la figura del presidente De Laurentiis, se l'ha già dimostrato, guarda, va a incontrare un allenatore, e anche lì, nel momento che arriva qualcuno che del Napoli parlano più di qualcuno che di lui trova sempre il modo, e l'ha sempre fatto, perché lui deve essere il protagonista principale, e quindi credo che anche Osimhen faccia le sue operazioni per venderlo prima o dopo. Chiaro, c'è anche il discorso del contratto, che se non fa un prolungamento non può neanche pretendere. Vabbè, è sempre il solito discorso, è un draudente intelligente su quello che è la gestione del suo Napoli, l'ha dimostrato in tutti questi anni.
Ma quindi, secondo te è importante che il ragazzo riprenda a sorridere o basta che segna?
No, l'importante è che Osimhen giochi da Osimhen, è quello che sta facendo. Poi che esulti o sorrida è un fatto del carattere o del momento che sta vivendo il personaggio, i ragazzi. Bisogna averne rispetto, però sappiamo, certo, che siamo in un vortice di e ognuno può dire la sua. Ci sono 60 milioni di italiani, ha tantissimi tifosi in Napoli e ognuno dice la sua, e quindi da parte del ragazzo sarà la sua forma di protezione per non cadere troppo nel vortice delle chiacchiere, delle polemiche e queste cose qui. Non lo so, io non lo conosco personalmente.
Certo, non è chiaro.
Ti posso dare, però, da esterno e da avendo giocato per tanti anni a certi livelli, fa parte un po' del carattere del ragazzo. È una sua forma di protezione, dal mio punto di vista. O anche di lanciare dei messaggi,
certo,
a chi di dovere.
Lettura sempre interessante. La tua, Luciano, grazie. Un caro abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi.
Un abbraccio. A Luciano Marangon, torna a Bruno Maiorano, perché insomma, alla fine, se segna un gol a partita e gioca in quel modo, con quella determinazione, con quella fame che gli è propria, peraltro, Osimhen diciamo, poi tra l'altro a fine partita sia con l'Udinese che con Lecce va a salutare in maniera con partecipazione emotiva importante i tifosi, siamo abbastanza sereni. La storia di ieri, Bruno, chiude un po' un paragrafo, un capitolo di questa telenovela Napoli-Osimhen, oppure c'è qualcos'altro ancora che rimane in sospeso secondo te?
Beh, sicuro in sospeso resta il contratto.
Ah, quello sicuro, certamente. Quindi, sì.
In sospeso c'è, però facciamo così, la prossima volta che abbiamo Marangon in diretta, facciamo un esperimento sociale, gli facciamo aprire un profilo TikTok in diretta con noi.
Ah, come no, va bene, mi prendo questo impegno.
Così facciamo questo esperimento sociale e vediamo poi se funziona come quello del Napoli, vediamo anche se lui riesce a darci qualche lettura diversa.
E sicuramente Osimhen arriva a questa partita ipercarico, si prepara da solo, abbiamo detto più volte, Napoli a Madrid, e tra l'altro ha giocato un solo tempo a Lecce, quindi anche dal punto di vista delle energie ci siamo, la gestione è stata buona quella di Garcia e di Osimhen.
Sì, lo ha tenuto a riposo, pronto per farlo esplodere, no? Insomma, magari anche la scelta di tenerlo in panchina è stata rivolta più che al preservarlo dal punto di vista fisico, anche a caricarlo dal punto di vista mentale, perché sai, Osimhen è uno di quei giocatori che vorrebbe giocare sempre, che vorrebbe dare sempre il massimo. Allora gli fai fare 45 minuti in panchina, lo comprimi un po' per poi farlo esplodere alla grandissima nella partita più importante, quando lo aspetta un po' tutta la città, ma io credo anche un po' tutto il mondo, perché questi giocatori vogliono giocare queste partite qui, certo. Perché poi è in queste partite che ti metti in mostra.
Assolutamente sì. Grazie Bruno, tutti approfondimenti domani, approfondimenti sul Napoli al Madrid sul mattino. Buon lavoro e buona giornata.
Ciao Lario, grazie a voi.
Grazie a te, grazie a Bruno Maiorano. Ci fermiamo, ci sono molti messaggi che arrivano. Buongiorno da Francuccio, camionista. Poi quest'altro amico che dice: ci vuole una partita simile Liverpool dell'anno scorso e limitare Bellingham e Vinicius. Giovanni da Napoli, o ancora quest'altro amico: mi auguro che domani sera un lungo applauso accompagni l'ingresso di Ancelotti, uno dei pochissimi gentleman del calcio. Caro Gino, ha introdotto l'argomento Ancelotti che tratteremo tra pochi istanti dopo la pubblicità.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
I nostri messaggi: in Napoli campione d'Italia, Real Madrid non di Spagna, ma Real ha vinto 14 Champions e Napoli mai in semifinale. Ma cosa discorso è salvo? Vabbè, ma che significa? Bruno Maiorano ha messo in evidenza che il Napoli non deve aver paura, perché comunque è campione d'Italia, non è la squadretta che arriva così all'improvviso a ballo dei debuttanti. Quello è il concetto. È ovvio che il Real è una squadra di un blasone pazzesco. Il Napoli è un trampolino di lancio, non un punto d'arrivo. Rassegni Osimhen, già se n'è andato, come giusto che sia. Ah, rassegnati a me, dice Osimhen, se n'è già andato. Vabbè, ci sta, sicuramente questo è un altro argomento. Finalmente abbiamo rivisto il Napoli shakespeariano che tutti aspettavamo. Per shakespeariano intendo l'amore non corrisposto verso il francese, la gelosia, l'invidia e l'ambizione smodata, l'orgoglio ferito e i rimpianti del passato. Beh, complimenti Salvatore per questo importante riferimento, diciamo, e questa citazione molto molto importanti da parte tua. Poi ancora messaggi, questo messaggio audio che ascoltiamo insieme, è un po' lungo credo, vediamo un attimo, eccolo qua, ascoltiamo.
Buongiorno Radio Marte, Salvatore. Buongiorno. Da Karlsruhe, Germania. Io ciao, volevo dire soltanto una cosa: ma se Osimhen ha detto che lui ama i napoletani e nessuno si deve mettere in mezzo a queste aree, perché sì, quando segna non viene a esultare sotto la curva dai tifosi che lo sanno tutta la partita, che gridano il suo nome? Se lui c'ha problemi con la società, ma i tifosi no, è sbagliato, diciamo, che lui fa gol e non viene ad esultare, cioè questa cosa non la trovo giusta. Cosa ne pensate? Un abbraccio dalla Germania.
Penso che ai tifosi serva sicuramente il sorriso, l'esultanza, come spesso faceva Osimhen, è una cosa importante per te, per molti tifosi. Però poi ripeto, a fine partita con l'Udinese, con Lecce è andato a salutare e a gioire per le vittorie con i tifosi presenti negli stadi rispettivi. È chiaro che però questo broncio fisso sul volto di Osimhen non piace a nessuno, evidentemente. Quindi vediamo un po' se questa cosa, magari domani, si dovesse segnare contro il Real Madrid, verrà meno in questo senso. Poi ancora messaggi da parte vostra, tra un po' andiamo ai prossimi ospiti, se Gigi Soriani mi dà l'ok. Anzi, caro Gigi, prima di andare al prossimo ospite per parlare anche di Ancelotti, a proposito ragazzi, al 339-666-9990, ma domani, visto che ci saranno moltissimi tifosi tutto esaurito, come lo accoglierete Carlo Ancelotti? Fischi, applausi, nessuna reazione particolare? 339-666-9990. Di certo farete il coro, ormai un know-how, un copyright tifosi del Napoli, imitato sul The Champions, che metterà al Maradona il nostro DJ Gigi Soriani. Allora ce lo ascoltiamo ancora questa musichetta che fa sempre bene, che carica e rende tutto più affascinante. Bella, così come non è bella francamente la sigla Serie A, questa invece è meravigliosa. Devo dire che ci manca qualcosa, non il tocco del DJ Soriani che è unico, ma ci manca il coro del Maradona che domani ascolteremo, il ruggito del Maradona che ascolteremo anche in diretta, perché appunto c'è lo speciale sulla partita, e che certamente i tifosi restituiranno agli azzurri su questo argomento e su questo fronte. Come accoglierete Carlo Ancelotti? Questo amico scrive sicuramente con gli applausi, è un signore, scrive questo amico. Poi ancora Roberto si chiama, poi Luigi dice sinceramente indifferenza, Ancelotti ha fatto poco a Napoli, c'è un po' deluso, scrive invece Antonio. Messaggio vocale di questo amico, poi andremo anche a Castelvolturno tra un istante, ascoltiamo.
Dario, buongiorno.
Buongiorno.
Senti, io credo che Osimhen dovrebbe anche riacquisire un attimino quella che può essere l'umiltà, perché mo pure se la società magari ha sbagliato a postare quel video, direi che Osimhen ha perso l'umiltà e non si ricorda di quando stava vendendo le bottigliette d'acqua ai semafori.
No.
Ciao, buona giornata.
No, in parte non ai semafori, ma comunque che discorso è questo? Sinceramente, l'umiltà non mi sembra proprio che l'abbia persa, che in campo va valutata e in campo dà il massimo, dà anche dato ai suoi compagni di Dischi e Politano la possibilità di calciare i rigori con Udinese e con il Lecce, sicuramente con applausi, scrive quest'altro amico a proposito di come accogliere Carlo Ancelotti. E poi quest'altro amico ancora, il Real Madrid ha vinto campionato Champions e Coppa del Re 2 anni fa, non diciamo sciocchezze, tipo noi abbiamo vinto il campionato e loro no. Ma ragazzi, ripeto ancora una volta, Maria mi sembra che ti chiami, collega Bruno ha semplicemente detto ok, Napoli ha la possibilità di battere Real, sì, perché Napoli è comunque campione d'Italia, non è che si è improvvisamente si è trovato e si trova domani a affrontare il Real Madrid come debuttante, come squadra che non ha un minimo di valore o di esperienza anche europea rispetto al Real Madrid. È una squadra, certamente Real Madrid più forte del Napoli, ma il Napoli ha qualche chance di battere, o sbagliamo cari amici? Ancora un messaggio vocale, eccolo qua, ascoltiamolo insieme.
Domani vorrei tanto che il pubblico di Napoli, contrariamente alla società, assumesse un atteggiamento diverso nei confronti di Ancelotti. Grande allenatore che chissà come il Napoli lo aveva portato ad allenare la propria squadra, ma evidentemente questo dava fastidio alla grande personalità del nostro presidente, il quale è come il re sole, vuole che nessuno gli tolga l'illuminazione. Quindi speriamo che domani il pubblico di Napoli applauda Ancelotti, che è un grande e che nel calcio ha raggiunto risultati insperati da chiunque. Grazie, buona giornata, sono Dario da Napoli.
Ciao carissimo, io sono d'accordo totalmente, nel senso che sicuramente De Laurentiis a volte ha sofferto, no? Le grandi personalità, l'abbiamo detto varie volte, però nel caso specifico ricorderai, caro amico, che insomma non è che Ancelotti è andato via perché offuscava De Laurentiis, è andato via perché c'era una situazione di ammutinamento non gestito meglio, bene, il Napoli stava sprofondando, per quanto proprio in quella partita che precedette di qualche ora l'esonero di Ancelotti, il Napoli vinse col Genk per 4-0 qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale senza senza perdere una partita. Chiara si respira a Castelvolturno a pochi minuti dalla conferenza stampa di Garcia. Gianluca Gifoni, buongiorno di nuovo.
Buongiorno Dario, buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori. Io sono appena entrato, c'è una cinquantina di tifosi all'esterno, è appena uscito Meretta, la squadra dopo l'allenamento sta tornando dunque a casa e adesso Garcia e Di Lorenzo terranno la conferenza stampa. Io sono appena arrivato, quindi sto per parcheggiare l'auto ed entrare nella sala stampa, ecco, magari lo faccio in diretta insieme a voi.
Ah sì, sì, seguiamo come facciamo. Come fanno?
Vediamo se, esatto, se ci riusciamo.
C'è confusione.
Allora, eccoci qua.
Che ti aspetti, Gianluca? Marerui o Oliveira domani sera? Così, d'emblema. Guarda, che credo sia l'unico dubbio forse reale della formazione.
L'alternanza direbbe Marerui. Io mi aspetto Oliveira per una questione legata alla copertura, ai centimetri altissimi, perché comunque Napoli fa i saltatori, soprattutto sui calci piazzati a sfavore, deve averli. Non può questo non averli, per cui mi aspetto Oliveira. Ecco qua tutti i calciatori evangelisti, in questo momento basta, saluta, vanno via dopo l'allenamento e poi si ritroveranno evidentemente stasera per il ritiro prepartita, immagino stasera e non domani mattina, visto l'importanza della gara e l'evento. Caro Dario.
Bene, bene, Gianluca, allora poi dopo stasera, ricordo, 20-21 Marte Sportale della Sera, con tutte le dichiarazioni di Garcia, di Lorenzo, anche di Ancelotti, con Francesco Marciano in conduzione, e quindi buon lavoro, a più tardi. Ciao Gianluca.
Sì, e nel frattempo vi proporremo sì, ovviamente tutte le dichiarazioni di Garcia e di Lorenzo.
Assolutamente sì. Assolutamente sì. Grazie, grazie Gianluca. Allora siamo praticamente in chiusura, arrivano Marta Martinez e Gigi Rosa con sulle mani. Un po' di messaggi da parte vostra prima dei saluti.
Buongiorno, sono Giovanni da Soccavo. Volevo chiedere se se Osimhen non avesse sbagliato il rigore, mi chiedo, avrebbe mai lasciato poi a Zielinski e Politano poi la possibilità di tirare? Non è una polemica contro di lui, però
diciamo, ma un po' ha perso un po' di sicurezza. Non lo so, effettivamente è una domanda giusta. Può darsi che non l'avrebbe lasciato, sicuramente con due rigori segnandoli, però ora era meno due da Lautaro, non a meno quattro, ma questo è un secondo riferimento. Il genere di Mondragone, quindi va applaudito Ancelotti, poi ancora buona vigilia con il Real, di Napoli Real, che persona furba, intelligente, Marangone, io e Bizze dove l'IVA al 4%, questo è secondo me, caro Dario, dei segreti, dove i nostri cugini latini, nonostante un PIL inferiore al nostro paese, eccelle in tutte le manifestazioni sportive, compreso basket, hanno strutture enormi, detto da mio figlio che ieri ha disputato alla finale Bassano Basket Real Madrid, complimenti, in bocca al lupo, è il pensiero di Massimo Costa. E poi ancora abbiamo qualche chance di vincere, certo che sì, messaggio vocale ancora.
Buongiorno,
ciao.
Allora, secondo me Osimhen sta facendo tirare i rigori perché non si sente ancora sicuro da quando ha sbagliato quel rigore, però ritornerà.
Risposta direttamente di un altro tifoso. Chiudiamo con l'ultimo messaggio vocale, ricordando 20-21 questa sera Marte Sport Live con Emanuela Castelli e Francesco Marciano, le dichiarazioni di Garcia, di Ancelotti, di De Lorenzo, tutto su Napoli Real Madrid. Mi rifugiavo da voi nelle serate più tristi, nei momenti di paura, e il pensiero di questo amico, tanti messaggi sui nonni, giustamente auguri a tutti i nonni all'ascolto. Messaggio vocale.
Buongiorno Dario, sono Gianluca il pasticciere. Ciao. Io su Osimhen, vabbè, ci può stare, comunque anche altri giocatori, un po' Reina per il passato, Insigne, hanno avuto problemi con la società, diciamo a livello caratteriale, entrambi i due lati ovviamente, però anche il procuratore quella sera gli poteva anche dire stai calmo, sì, chiediamo spiegazione alla società e poi si vede. Invece sto fatto di partire di prima, comunque è un ragazzo, andava consigliato, un procuratore deve essere anche un padre, no? Vabbè, comunque sicuramente le parti si avvicineranno e finirà tutto. Un abbraccio, forza Napoli e forza Napoli per domani.
Grazie Gianluca, argomento Osimhen è sempre in prima linea, evidentemente anche per voi. voi, sperando che lo sia anche domani sera, perché vorrà dire che ha segnato, ha vinto il Napoli, comunque ha giocato bene Victor Osimhen. Siamo in chiusura, grazie a Gigi Soriani in regia, grazie da parte mia Dario Sarrataro, vi auguro un buon pomeriggio azzurro e marziano. Fammi salutare anche Mariano di Bimbi Belli di Casorio che ci scrive: forza Napoli, vinceremo 1-0 con Real. Ma soprattutto saluto Marta Martinez e Gigi Rosa che tra un po' saranno al microfono per voi. Ciao a tutti.
Marte Spotlight.